La carrozza scese lungo la strada, mentre i giganti di St. Dunstan battevano due rintocchi. Il vetturino lottava contro il sonno, un sorso di troppo alla bottiglia sotto il sedile. La nebbia era densa. Doveva affidarsi all'istinto del cavallo, una bussola puntata sulla stalla. Un grido di bestia selvatica lacerò la notte. L'uomo tirò le redini e sussultò. Quando l'urlo si ripeté, proveniva da più vicino. Il cocchiere avvertì una stretta alle budella. Una parrucca bianco latte si sporse dal finestrino.
Che diavolo succede, Gil?
Non sono sicuro di volerlo sapere, signore.
Forza, andiamo.
Il servo strinse le palpebre. Il pensiero andò alla bottiglia sotto il sedile. Non poteva aver visto quello che gli era sembrato di vedere. Un uomo nudo. Scrollò forte la testa e fece per frustare il cavallo, ma un tonfo secco scosse la carrozza.
Gil, c'è una freccia conficcata nello sportello. Frusta quella dannata bestia, Gil, per l'amor del cielo.
Il servitore schioccò la frusta, ma il cavallo impennò con un nitrito prima di accasciarsi sulle zampe anteriori con il capo disteso sui ciottoli. Ad affioca luce del lampione si vedevano due frecce conficcate nel collo dell'animale.
Santi numi.
Chi siete? Che volete? Io ho una pistola. Chi si avvicina è morto.
Diteci quanto volete e lasciateci tranquilli.
Non temete, signore. Venderemo cara la pelle.
Gil, state attento.
Ma Gil fece appena in tempo a girarsi, che ricevette un colpo alla testa. Mentre sentiva la forza di gravità avere la meglio e la vista cedere al buio dell'incoscienza, riuscì a strappare alla veglia un'ultima immagine. Una grossa mezzaluna turca, tatuata sulla fronte di un energumeno dalla faccia dipinta, aveva un solo ciuffo di capelli in mezzo alla testa. Gran brutta faccia, pensò Gil prima di piombare sul selciato e perdere i sensi.
Il gentiluomo capì d'essere rimasto solo in balia delle bestie. Vedeva sagome saettare davanti al finestrino, sentiva sussurri, versi di animali. Quando un'ombra si fermò minacciosa davanti all'apertura, brandì il bastone da passeggio e calò un fendente. Approfittò del trambusto per aprire lo sportello sull'altro lato e precipitarsi fuori. Provò a correre, ma inciampò. E quando fu di nuovo in piedi, lo avevano accerchiato. Ne contò almeno cinque, tutti con la testa rasata e a torso nudo. Un rivolo di sangue scendeva su una faccia. L'uomo vide armi lunghe, bastoni appuntiti, uno spiedo, perfino un forcone.
Imperatore, costui mi offende mostrandomi il culo.
Ah, ignobile affronto. Punitelo secondo la legge dei Mohawk.
Avete sentito? Puniamolo.
Il selvaggio rifilò una stoccata nel posteriore del gentiluomo. Quello si girò di scatto, ma così facendo mostrò le terga a un altro membro della banda, che subito gliene diede una seconda, costringendolo a un'altra giravolta. Ma già arrivava un terzo colpo, poi un quarto, mentre tutti gridavano invasati «Mohawk! Mohawk!».
All'improvviso, quello che chiamavano imperatore alzò un braccio. I sottoposti si fermarono. La vittima era piegata in due, mani sulle ginocchia. Cercava aria a grandi boccate. A un secondo cenno del caporione lo sollevarono per i piedi finché ogni moneta non saltò fuori dalle tasche. L'imperatore incassò la refurtiva e poi si chinò sul malcapitato.
Mi chiamo Tou-Wo-Eben-Zan Kaladar II, imperatore dei Mohawk di Londra. Dopo il tramonto questa è la mia riserva di caccia. E ora potete andarvene, in fretta. Avete bisogno di un bagno.
Il disgraziato si sollevò a fatica, stringendo i denti, e iniziò a correre alla cieca verso il fondo della strada. Con un movimento rapido il capobanda recuperò l'arco, prese la mira e scoccò una freccia nel posteriore dell'uomo in fuga. Quello riuscì a malapena a urlare, prima di perdere i sensi. Gli altri assalitori si scambiarono occhiate perplesse.
E se tira le crepa? Metti che un milordone.
Vuol dire che diventiamo famosi.
Nessuno aggiunse altro. Preceduti dal capo, uno alla volta rientrarono nella nebbia, creature di incubo prima del risveglio. L'ultimo lanciò di nuovo il grido di guerra animalesco, come a sfidare la notte di Londra.